Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
Dietro col gesto, tre giorni fa, un gesto di guerra, di distruzione in una città dell'Europa. Ci sono i fabbricatori, i trafficanti delle armi, che vogliono il sangue, non la pace, che vogliono la guerra, non la fratellanza.
O croce di Cristo, ti vediamo ancora oggi nei potenti e nei venditori di armi che alimentano la fornace delle guerre con il sangue innocente dei fratelli e danno ai loro figli da mangiare il pane insanguinato.
Dietro le guerre, dietro il terrorismo ci sono i trafficanti d'armi, anzi ancora prima i fabbricatori d'armi, quelli che guadagnano sulla morte degli innocenti, che speculano sui conflitti. Papa Francesco l'ha ripetuto instancabilmente nei tre anni del suo pontificato, parole che rischiano di essere un po' sottovalutate o essere considerate dei luoghi comuni. Parole che Papa Francesco ha ripetuto, come avete sentito durante la Settimana Santa, nell'omelia della Santa Messa in Cena Domini al Centro per Accoglienza Richiedenti Asilo di Castelnuovo di Porto. Il Papa ha fatto direttamente riferimento alla strage di Bruxelles avvenuta pochi giorni prima per dire che dietro quegli atti di terrorismo ci sono i fabbricanti, i trafficanti di armi che vogliono il sangue. E poi il giorno dopo alla Via Crucis al Colosseo, nelle parole conclusive di questo rito, il Papa ha pregato davanti alla croce di Cristo e ha detto, tra l'altro, come avete sentito, croce di Cristo, ti vediamo nei potenti e nei venditori di armi che alimentano la fornace delle guerre con il sangue innocente dei fratelli e danno ai loro figli da mangiare il pane insanguinato. Possiamo aggiungere che domenica 3 aprile alla Regina Coeli il Papa ha ricordato che oggi 4 aprile è la giornata mondiale contro le mine anti-uomo e ha detto che va rinnovato l'impegno per un mondo senza mine. Di tutto ciò parliamo in questa puntata di Al di là delle notizie, cronache e commenti. Ben trovati da Fabio Colagrande al microfono. Saluto e ringrazio Alberto Carlesi che ha la parte tecnica, Andrea De Angelis in regia, e saluto il primo ospite che ci ha raggiunto al telefono, Francesco Vignarca, coordinatore di Controllarmi, la rete italiana per il disarmo. Vignarca, buon pomeriggio e grazie per essere con noi.
Buon pomeriggio a tutti voi.
Lei ci parla in diretta da quale città d'Italia?
Io vivo ai confini con la Svizzera, vivo in provincia di Como.
Ecco, tanto per localizzarla, ci piace sempre localizzare i nostri ospiti.
Esattamente.
Ecco, Vignarca, sentire queste parole del Papa durante la Settimana Santa, che impressione le ha fatto?
Sicuramente conferma quanto da tempo Papa Francesco sta dicendo e sottolineando sui temi che sono quelli delle nostre organizzazioni su cui lavoriamo. Se vogliamo veramente costruire la pace, non possiamo impostare questa pace sulle armi, su un'ipotesi di sistema di guerra. Al di là dell'ovvia condanna dei traffici, cosa che ovviamente quasi tutti fanno, io sottolineerei che le parole del Papa, queste più recenti, ma anche quelle dei documenti dei mesi scorsi, insistono molto invece sul sistema anche legale, tra virgolette, di produzione degli armamenti. È proprio una scelta sistemica. Se si vuole la pace, bisogna preparare la pace e non bisogna riecheggiare il motto latino, appunto, si vis pace in parabellum, perché, come già diceva la Pacem in Terris di Giovanni XXIII, se io fondo un sistema su una cosa che non è razionale, perché la guerra non ha nessun fondamento razionale, secondo appunto la Pacem in Terris, ne trarrò solo un impatto negativo. Ecco, non si può pensare di ragionare come nei film di Hollywood, no? Dove si sa chi sono i buoni, si sa chi sono i cattivi, e quasi inconsciamente siamo tutti contenti quando lo sceriffo buono ha in mano una pistola per uccidere il cattivone. Purtroppo nel mondo non succede così, e quindi se noi impostiamo un sistema di guerra, alla fine quel sistema di guerra chiederà un tributo di sangue e chiederà un tributo per continuare i propri affari.
Ecco, cosa si potrebbe chiedere ai fabbricanti, produttori di armi, quale sforzo gli si potrebbe chiedere, oltre a convertire ovviamente le loro fabbriche, cosa che, come lei sa meglio di me, non è affatto semplice? Gli si potrebbe chiedere un contributo per impedire che queste armi finiscano nelle mani, per esempio, dei terroristi?
Appunto, un primo livello, soprattutto quello delle armi piccole e leggere, quelle che poi vengono utilizzate negli attentati anche recenti in Italia, in Europa, ma non solo, soprattutto nel mondo, perché non dimentichiamoci che le vittime vere del terrorismo sono in altre zone del mondo, non purtroppo solo in Europa. Ecco, si potrebbe chiedere una tracciabilità, cioè se davvero voi, come dite, volete solo armare le polizie nazionali, gli eserciti, quindi le autorità, fate una tracciabilità delle vostre armi, perché spesso e volentieri quello che succede è che un'arma leggera parte con una vendita legale, ma poi si perde in mille rivoli. Un'arma leggera, se tenuta bene, dura 60, 70, 80 anni, quindi non è una cosa che si può vendere a cuor leggero pensando che scada fra una settimana. E quindi, così come le uova che compriamo al supermercato, la carne che compriamo al supermercato, abbiamo una tracciabilità estrema, sappiamo quasi, io dico sempre con una battuta, il nome della gallina che la deposta, vorremmo una tracciabilità molto forte anche per gli armamenti, in modo che si sappia dove sono, se sono nelle mani di chi è stato destinato questa vendita e se c'è stato un problema invece di passaggio al mercato nero. D'altra parte, invece, per una più ampia e più sistemica riconversione, noi quello che dobbiamo chiedere è un'azione dei governi di una riconversione della spesa, perché la gente produce armi perché c'è un'alta spesa militare. Vi ricordo che dal 2001 in poi, quindi dalle Torri Gemelle in poi, la spesa militare mondiale è aumentata di oltre il 50%, cioè i governi, per cercare di dare più sicurezza, purtroppo fallendo, hanno investito un sacco di soldi nel mantenimento degli eserciti e di conseguenza gli armamenti. Ecco, noi dobbiamo chiedere ai governi di investire i soldi nelle cose che danno veramente sicurezza, che non sono le armi, ma è più lavoro, più welfare, una società più giusta, una società con, dove non ci sono le disparità che anche nelle cronache di queste ore si verificano, no? Cioè il 99% del mondo è sempre più povero, l'1% è sempre più ricco e magari poi mette i soldi a Panama o nei paradisi fiscali. Ecco, dobbiamo cambiare proprio sistemicamente, ed è quello che noi cittadini dobbiamo chiedere ai nostri governi nazionali e transnazionali. Di conseguenza ne deriverà anche una riconversione dell'industria, che finché vede che in quel business, che è anche molto protetto perché appunto sono appalti diretti, non c'è concorrenza, appunto si fanno i soldi, loro continueranno a produrre armamenti che purtroppo alla fine, come dice giustamente il Papa, chiedono un tributo di sangue.
E quanto è forte la connessione tra il mercato nero delle armi e il terrorismo in Europa, secondo lei?
Se uno vuole perpetrare un atto terroristico, ovviamente deve essere armato, non può andarci con un salame, non può andarci con una forma di formaggio. Di conseguenza, se si parla di questioni più strutturate, ovviamente spesso e volentieri la connivenza, ma anche in passato si è visto, è con le organizzazioni criminali, quelle più strutturate, quindi le mafie transnazionali. Se invece si parla di cani sciolti o di piccole cellule che per fare i loro attentati hanno bisogno di poche armi, spesso e volentieri sono proprio nei luoghi di produzione e di gestione anche degli armamenti che questi terroristi vanno ad annidare le proprie richieste. Recentemente è uscita proprio un'inchiesta a livello europeo, rilanciata in Italia dall'Espresso, su come i terroristi del Bataclan erano riusciti ad entrare in possesso dei Kalashnikov che hanno utilizzato per fare quella strage, e si è verificato che erano ovviamente tutta una serie di percorsi di armi illegali, provenienti soprattutto dall'est Europa, ma che avevano spesso e volentieri bisogno di dei luoghi nell'Europa occidentale, in particolare in quel caso in Belgio, sia per essere riorganizzate, risistemate, magari ripotenziate dopo che erano state depotenziate, e per ricevere, come dire, una gestione da parte degli armaioli che le potesse rendere, tra virgolette, ancora più efficaci. Ecco, tutti questi flussi noi li dobbiamo bloccare, li dobbiamo fermare, e siccome non possiamo fermare ogni singolo persona che va dall'armaiolo a farsi risistemare l'arma, dobbiamo intercettare prima, cioè fare in modo che tutte queste armi non vadano nel mercato nero, altrimenti sarà veramente difficile poi ricontrollarle o comunque tenerle sotto controllo.
A conferma di quanto dice Francesco Vignarca, un'inchiesta ad esempio ha dimostrato che Hamedi Coulibaly, tristemente noto come uno degli autori degli attentati a Parigi nel gennaio dello scorso anno, si era procurato uno dei fucili presso un collezionista tra virgolette belga, che si era rifornito a sua volta da un sito con sede in Slovacchia che vende pezzi neutralizzati, cioè pezzi che sono resi non offensivi ma che poi vengono riconvertiti e diventano armi pericolose. Questo avviene spesso, Vignarca?
In questi casi dove appunto non c'è una richiesta di un numero alto di pezzi, per cui sono altri percorsi, ma se c'è il cane sciolto, il singolo terrorista, è molto facile che cerchi di procurarsi i pezzi e poi eventualmente le armi in maniera legale in questa maniera. Ecco, ciò dimostra quanto accennavo prima, le armi non scadono, un'arma leggera, davvero se ben tenuta, se ben sistemata, dura 70-60 anni in piena efficienza, e quindi è all'inizio che bisogna essere molto ben consapevoli di quello che succede. Invece negli ultimi anni in particolare si è dato un sacco di flusso di armi anche per cercare di tamponare situazioni per esempio in Medio Oriente, pensando che bastava fornire le armi al gruppo più vicino a noi per avere meno problemi, però poi non si sa dove finiscono quelle armi, non si sa quello che succede. Gli Stati Uniti per esempio non sanno dove siano finiti mezzo miliardo di dollari in armi in Yemen forniti negli ultimi anni, il 60-70% delle armi fornite all'Iraq e all'Afghanistan negli ultimi 10 anni sono andate disperse e magari oggi sono in mano ai terroristi di cui giustamente abbiamo paura o che vogliamo neutralizzare. Idem armi fornite dall'Italia per la Libia o anche nella zona irachena. Ecco, cercare di risolvere un problema inondando una regione già problematica di armi, pensando che magicamente questo risolva le cose, in realtà è come gettare benzina ulteriore sul fuoco, e quindi poi avere anche queste armi magari di ritorno per gli attentati in Europa. Dobbiamo essere molto ben consapevoli che un'arma non scade e che quindi non si può far circolare solo perché bisogna fatturare, solo perché bisogna vendere più armi o solo perché inconsciamente pensiamo che dando le armi a qualcuno là lontano ci succederà qualcosa di magico per cui la situazione si risolve. Non è così purtroppo, e anzi più forniamo di armi di queste regioni e queste situazioni più avremo problemi.
Addirittura un articolo apparso su Internazionale, ripreso da Mediapart, una testata francese sostiene che alcuni talebani in Afghanistan negli anni 2000 usassero armi britanniche della prima guerra mondiale per combattere contro i soldati della NATO. Questo per confermare quanto ci diceva Francesco Vignarca di controllarmi, le armi non scadono purtroppo. Grazie.
No, sì. Ed è quello che succede, bisogna rendersene consapevoli, e grazie anche alle parole del Papa possiamo forse esserne più consapevoli.
Io ringrazio Francesco Vignarca, ricordo coordinatore di Controllarmi, la rete italiana per il disarmo. C'è anche un sito internet, vero, per saperne di più su Controllarmi?
Assolutamente, www.disarmo.org.
Buon lavoro a Controllarmi, e saluto Don Renato Sacco, coordinatore nazionale di Pax Christi, che ci ha raggiunto al telefono. Don Renato, ben ritrovato, buon pomeriggio.
Sì, grazie a voi, buon pomeriggio.
Ecco, un sito di informazione vaticana come il Sismografo notava all'indomani dell'omelia del Papa il Giovedì Santo, che abbiamo ascoltato poco fa, quella in cui il Papa ha detto dietro al gesto di Bruxelles ci sono i fabbricanti, i trafficanti di armi che vogliono il sangue e non la pace, vogliono la guerra e non la fratellanza. Ecco, notava quel sito come questo appello del Papa sia caduto un po' nel silenzio, come queste parole del Papa non solo contro i trafficanti ma anche contro i fabbricanti di armi, anche il giorno dopo alla Via Crucis al Colosseo ha parlato dei venditori di armi.
Certo.
Ecco, sono parole che cadono sempre un po' nel vuoto, non hanno una grande eco. Perché secondo te?
Io credo che quando il Papa chiede di pregare per lui ne ha tutti i motivi, questo è uno degli esempi, perché la voce venditori di armi non è una delle tante voci, non è la voce di venditore di cornette del telefono o di lampadine, per stare a quello che ho davanti agli occhi in questo momento. Il fatturato delle armi è un business enorme, e quindi toccare lì vuol dire toccare un nervo scoperto con degli affari pazzeschi che stravolgono l'economia di paesi, che arricchiscono altre persone. Noi come Pax Christi abbiamo una rivista che si chiama Mosaico di Pace, attualmente il direttore è padre Zanottelli, che ai tempi era direttore di Nigrizia. Quando era direttore di Nigrizia, molti politici si mossero perché questo direttore venisse cacciato via, proprio perché le denunce, qualche politico era accusato di essere trafficanti di armi, e siamo prima degli anni 90, quindi da sempre il business delle armi non è solo un mercato fiorente, ma è un mercato che poi genera corruzione, perché le armi servono a garantire un grande squilibrio mondiale, quindi non è solo perché si guadagna tanto, ma perché chi ha i soldi e le recupera servono per difendere un modello. E poi, come diceva l'amico Francesco Vignarca prima, uno magari pensa di venderle a qualcun altro che dice di essere affidabile per difendere le democrazie, si è sempre detto così, poi in realtà non so se in modo chiaro o un po' voluto anche, da una parte vanno in mano all'altra, ma le armi appunto non hanno scritto il nome e non funzionano solo in mano a chi tu vorresti venderle. L'esempio di questo è il grande giorno che viviamo oggi, della giornata delle mine. Le mine non hanno mica scritte chi le ha messe e su quale piede devono saltare, stanno lì e vanno, però sono state un grande motivo di business legato alle grandi produzioni. Io credo che Papa Francesco lo dobbiamo ringraziare, io sono anche parroco e credo che noi parrocchie, comunità cristiane, dovremmo riprendere nella catechesi, nella pastorale, nella predicazione questi temi del Papa, altrimenti si rischia che il Papa dice: ah, il Papa ha detto delle belle cose, e noi andiamo avanti magari a sottolineare alcuni aspetti della vita, non tenendo conto che in questo grande business della vendita delle armi, per cui il Papa non viene molto applaudito, ma se vogliamo neanche Giovanni Paolo II, quando parlava male della guerra, non è che riscuoteva grandi successi, lo ricordiamo oggi come santo, molto applaudito ma poco ascoltato anche su questo. Quindi, come dire, non viene ascoltato perché mette in discussione anche un modello economico, poi se abbiamo qualche minuto tocchiamo qualche altro aspetto, ma è fondamentale che noi lo riprendiamo, altrimenti il Papa, perché sia il giovedì che il venerdì, che quasi tutti i giorni richiama questo, lo ha richiamato quando è andato a Lampedusa, in ogni occasione, quando è andato a Sarajevo, quando ha parlato ai giovani a Torino per la sindone, in ogni occasione richiama questo, e non lo fa perché, diciamo, è un suo pallino, lo fa perché si rende conto davvero che questo è un business fondamentale in cui, e questo sarebbe il passo che dovremmo fare noi, che non può fare il Papa, in cui anche noi abbiamo delle responsabilità, perché questi costruttori e venditori di armi poi non sono così i marziani, hanno un volto, hanno un nome, qualche volta sono anche i benefattori delle parrocchie, perché il giro di denaro è talmente alto che un contributo di 50.000 euro per un organo o un campanile di una parrocchia si può sempre fare. I grandi colossi degli affari poi si presentano con una faccia anche molto umana, e le nostre armi non vengono mai presentate come oggetti che fanno stragi.
Ecco, a questo proposito, Don Renato, un'altra notizia che così non ha avuto una grande eco è che nei giorni scorsi, eravamo a metà marzo, il presidente delle ACLI, Gianni Bottalico, parlando proprio con Città Nuova, dunque con una testata cattolica, ha denunciato il fatto che l'Italia continui a vendere armi verso l'Arabia Saudita. Questo è uno degli esempi di cui parlavi tu.
Sì, ma mi fa piacere che l'abbia ripreso. Noi, qui non è la gara di chi l'ha detto prima, ma è di allargare il coro e dirlo in molti. Noi come Pascristi è da molti mesi, io ho scritto personalmente anche al Presidente del Consiglio e anche all'ambasciata dell'Arabia Saudita, dicendo: ma come, l'Arabia Saudita è un dato di fatto, me lo confermava il vescovo iracheno con cui sono stato, Monsignor Warduni, che è venuto in Italia, diceva: la prima cosa che dovete fare è prendere sul serio l'ISIS, seconda cosa non vendere più armi e tagliare i ponti con quelli che finanziano l'ISIS. L'Arabia Saudita è riconosciuto da tutti che sia uno dei paesi, con il Qatar e qualcun altro, a sostenere economicamente e con le armi il cosiddetto Stato Islamico. Allora noi non possiamo essere tra i principali venditori di armi proprio all'Arabia Saudita. E dall'aeroporto di Cagliari noi abbiamo documentato con fotografie e interrogazioni parlamentari, sono partiti aerei carichi di bancali diretti proprio all'Arabia Saudita. Allora non si tratta di pettegolezze, si tratta di dire: se vogliamo davvero non essere complici di queste denunce che fa il Papa, e poi non serve il Papa, basta guardare cosa succede quando una bomba scoppia con la distruzione di una vita umana, dobbiamo dire: ma noi che responsabilità abbiamo? Le abbiamo come italiani, perché siamo tra i principali venditori di armi all'Arabia Saudita, poi esportiamo armi anche in tanti altri paesi, le piccole armi ai bambini e soldato, cosa vanno in mano? Vanno in mano pistole o fucili di una nota ditta italiana che è conosciuta in tutto il mondo. Io stesso ho visto in Iraq, ne ho le fotografie, armi italiane in mano ai soldati dell'esercito statunitense. Poi dopo qualche mese che ero tornato si è trovato un grande deposito di queste armi italiane che sono finite in mano ai cosiddetti terroristi, a quelli che comunque combattevano, allora non c'era magari ancora l'ISIS. E quindi queste armi, noi italiani siamo tra i principali venditori e produttori, anche ai paesi che, come l'Arabia Saudita, abbiamo avuto la notizia di quelle quattro suore uccise di Madre Teresa, quanti bombardamenti vengono fatti dall'Arabia Saudita nello Yemen, e sono stragi anche quelle, c'è la strage di Bruxelles, di Parigi, c'è la strage del mercato dello Yemen, dove non c'entrano gli italiani, qualcuno dice, quindi non fa notizia. No, l'Italia c'entra, perché è italiano il Made in Italy. E allora una riflessione seria su questa nostra responsabilità la dobbiamo fare, e credo che noi, da un punto di vista educativo, i dati li abbiamo, con Francesco Vignarca collaboriamo molto, certo. E quindi abbiamo la documentazione. Si tratta di tradurla, farla diventare coscienza, opinione, impegno, denuncia e cambiamento.
Bene, io ringrazio molto Don Renato Sacco, coordinatore nazionale di Pax Christi, per essere stato con noi al telefono in questa trasmissione. Grazie Don Renato e buon lavoro.
Grazie a voi, buon pomeriggio.
Dietro il terrorismo, dietro le guerre, ci sono i fabbricanti e i trafficanti di armi. La denuncia ripetuta da Papa Francesco anche durante la recente Settimana Santa. Questo è l'argomento della trasmissione di oggi. Grazie per l'ascolto. Fabio Colagrande vi invita a restare su Radio Vaticana Italia.